Montecatini Val di Cecina. Un po' di storia. È soprattutto l'architettura a raccontare più e meglio delle fonti scritte l'origine di Montecatini Val di Cecina. La torre Belforti, che domina il borgo e la valle, le case del castello, la chiesa di San Biagio, il palazzo Pretorio. La documentazione storiografica ci dice che prima dell'XI secolo il borgo era chiamato Monte Leone e con questo nome compare su una bolla del vescovo di Volterra datata 1099, sotto la cui autorità Montecatini rimase a lungo. Nel 1350 Montecatini appartiene ai Belforti, signori di Volterra, dei quali ancora oggi porta il nome la torre. Dal 1472 il borgo passò definitivamente sotto il dominio di Firenze, come parte del vicariato della Val di Cecina. In gran parte della documentazione che si riferisce alle epoche successive, il nome di Montecatini si lega in modo inscindibile a quello delle sue miniere di rame. Il minerale, conosciuto e utilizzato già dagli Etruschi, ha rappresentato infatti per secoli la principale risorsa economica del territorio e proprio dalla miniera di questo borgo nacque la Montedison, una delle principali industrie chimico-minerarie d'Europa. Nell'Ottocento, con il periodo di massimo sviluppo dell'attività mineraria, a Montecatini giunsero lavoratori e visitatori da tutta Europa e il borgo fu il centro di numerosi contatti internazionali, di cui è testimonianza anche il dipinto seicentesco della Madonna della Guadalupe, conservata nell'oratorio di Santa Barbara e opera del messicano Juan Rodriguez Juarez. Percorrendo la strada da Volterra verso Montecatini, sembra impossibile distinguere il paese, le case, l'antico castello, dall'altura su cui si erge. Costruito con la stessa pietra del monte, infatti, il borgo confonde i suoi colori con il bosco e la roccia. La stessa fusione con l'ambiente circostante si ritrova nei molti punti panoramici del paese vecchio. Cuore di Montecatini è la Piazza della Repubblica, con il monumento ai caduti. Col bel tempo, la piazza sulla quale si affacciano gran parte delle botteghe del paese, ristoranti e bar, si anima di anziani, bambini, visitatori. Visita del centro storico. Lasciata l'auto al vicino parcheggio, i visitatori possono spingersi nella parte alta del paese, percorrendo via 20 Settembre che conduce al castello. Le mura trecentesche del fortino, ancora parzialmente visibili, sono decorate con la pietra scura locale. A metà di via 20 Settembre giriamo a sinistra, per via del Mandorlo, dove possiamo ammirare il panorama del paese ottocentesco e moderno, il Poggio alla Croce e l'intera Valdera, e se la giornata è chiara si riescono a vedere i Monti Pisani. La stradina è stata restaurata nel 2002 dalla comunità montana, proprio in corrispondenza di un affioramento di selagite, la pietra di Montecatini nella quale è stata scolpita anche una statua panchina. La selagite è una roccia subvulcanica, originatasi 3 milioni di anni fa da lava cristallizzata a bassa profondità, che non è mai riuscita ad uscire in superficie per formare un vulcano. Se viene colpita dalla luce del sole, scintilla per la presenza di piccoli cristalli di mica. Il nome, di origine greca, significa infatti scintillare. Girando lo sguardo a destra verso il centro storico, si scorge una torre rotonda, oggi abitazione, ma in passato torretta difensiva del castello. Salendo ancora, si giunge finalmente ai piedi della Torre Belforti. La torre fu fatta erigere da Filippo Belforti, figlio di Ottaviano, signore di Volterra. L'altro figlio, Bocchino Paolo, era un tiranno, vendette Volterra a Pisa e venne giustiziato. La famiglia Belforti si rifugiò quindi in Montecatini nella torre, che fu assediata per un intero inverno fino a che il comandante delle truppe di Volterra riuscì a espugnare il castello con la forza. La torre si sviluppa in altezza per quasi 30 metri. La larghezza delle mura alla base è di 3,20 e particolare la realizzazione con conci di pietra di Montecatini, interrotta solo da fasce orizzontali di colore bianco, calcare albarese, nella parte inferiore della struttura. La torre è priva di coronamento merlato. Due fori, aperti trasversalmente per ordine del Belforti, costituiscono due cannocchiali che guardano uno al mastio di Volterra, l'altro la Rocca Sillana. Scendendo in via delle Torricelle si arriva in piazza Garibaldi e girando subito a sinistra dal muretto si può ammirare la piazza nella sua interezza con la cisterna per la raccolta dell'acqua piovana dal bordo quadrato in lastrone di pietra che degrada verso il basso. Qui si affacciano gli edifici più importanti, il Palazzo Pretorio e la Chiesa di San Biagio. Continuiamo a salire verso la torre fino a prendere il sentiero di Gattadonne sulla sinistra, dal quale si può ammirare un paesaggio indimenticabile su Volterra e scoprire alcuni punti inconsueti della Val di Cecina, come le zone di estrazione del salgemma. Passeggiando intorno alle antiche mura, dove intravediamo una seconda torre di difesa, arriviamo al Camposanto Vecchio, collocato sull'estrema propaggine del monte, un luogo di grande suggestione, con una vista incredibile. Nelle giornate più limpide si riescono a vedere il Monte Amiata e l'isola d'Elba. Il cimitero fu realizzato alla fine del 1700, fuori dalle mura del paese, in seguito ad un editto napoleonico che disponeva di allontanare i cimiteri dai centri abitati. Proseguendo lungo la via si arriva nella piazza Belforti, con il caratteristico palazzo signorile Belforti, riconoscibile dalla cisterna cilindrica a due piani, che permetteva ai signori di avere l'acqua in casa. Oltrepassate le solaie, proprio sotto il palazzo, il visitatore può ammirare gli edifici di piazza Garibaldi. Il palazzo Pretorio ospita oggi il centro di documentazione del Museo delle Miniere. Fino agli anni 50 è stato sede del comune, poi trasferito in via Roma. Si tratta di un edificio trecentesco, passato attraverso svariate modifiche, con una bellissima facciata ed un portico a tre colonne in selagite, volte a crociera, archi a tutto sesto. Sulla facciata stemmi e scritte in latino, targhe, una lapide a ricordo della missione del Granduca di Toscana al Regno d'Italia, con riportati i dati del plebiscito e una tavola con ragguaglio dei pesi e delle misure antiche. Sulla destra vediamo la chiesa di San Biagio, consacrata nel 1361. Costruita in selagite, secondo lo stile romanico, presentava un insolito ingresso sul lato nord. Nell'undicesimo secolo, con la costruzione della canonica, la facciata fu coperta e venne aperto un ingresso laterale. La torre dell'orologio, in laterizio, risale al XV secolo. Al centro del coro si trova un interessante crocifisso ligneo del XVI secolo, ai lati del quale, in due nicchie, due statue in terracotta, invetriate, di Andrea e Luca della Robbia, realizzate tra il 1400 e il 1500. A sinistra San Biagio Vescovo e a destra San Sebastiano. Molte altre opere d'arte sono presenti nella chiesa, alcune con attribuzione di autori, altre di artisti sconosciuti. Da ammirare un pregevole olio su tela del 600 sulla parete di sinistra, che rappresenta il ritorno dall'Egitto attribuito a Guido Reni. Sempre nel presbiterio, a destra, si trova una pala d'altare, tempera su tavola del 400 di Neri di Bicci, raffigurante il martirio di San Sebastiano e di Santi Biagio e Antonio Abate, mentre ai due lati le colonne sorreggono due angeli portacero inginocchiati in marmo bianco venato, chiamati i Cecchini e attribuiti a Mino da Fiesole. Nella navata di sinistra si possono ammirare inoltre una tela del fine 600 fiorentino, Sant'Antonio da Padova, che difende la virtù di una moglie, e un'altra, Gloria dell'Eucarestia, con i santi Biagio e Sebastiano, di Antonio Cercignani, detto il Pomarancio, dei primi del 600. Nella navata di destra, invece, è molto interessante una scultura policroma in pietra di un anonimo del 600, la Madonna di Caporciano o della Cava, di Lampetrosa o Lampedosa, venerata dai Montecatinesi l'8 settembre, come compatrona insieme a San Biagio. A destra, nella parte battesimale, c'è la Madonna della Seggiola, un olio su tela dell'Ottocento di pittore ignoto, riproduzione del capolavoro di Raffaello. Sull'altare, l'altare di destra, un'interessante tempera e oro su legno con monogramma del nome in greco di Gesù, che la tradizione vuole sia stata lasciata qui da San Bernardino da Siena in occasione di una sua predicazione nel 1425. Per scendere di nuovo verso la Piazza della Repubblica, o in borgo, come si dice a Montecatini, passiamo sotto le due porte castellane, archi in pietra scura e chiara, che ricordano l'alternanza dei colori della torre. Mentre scendete in via 20 Settembre, vale la pena fare una piccola sosta e una foto nel vicolo di Fornaccio, che ci fa letteralmente tornare indietro nel tempo.